Laser.
Qualche ora prima aveva entusiasmato il popolo siciliano di Gagliano e dintorni. Poi era salito all'aeroporto di Catania sul bimotore personale insieme col pilota Dino Bertuzzi e un giornalista statunitense, William McHale, che approfittava del passaggio in cielo per intervistarlo. Quando cominciò l'atterraggio, tra Bertuzzi e la torre di controllo iniziò questa conversazione.
Alfa Bravo, linate avanti. Temperatura 9 gradi, pista 36. Siete autorizzati.
Conversazione che si interruppe improvvisamente. Era il 27 ottobre del 1962. Giusto 60 anni fa.
Un aereo è caduto. A bordo v'erano tre uomini, il pilota Bertuzzi, il giornalista americano McHale e Enrico Mattei, il presidente dell'ENI, l'uomo che aveva creato la più grande azienda di Stato di tutto il mondo occidentale. Il bireatore veniva da Catania, avrebbe dovuto atterrare a Linate. Invece si è disintegrato in volo nel cielo di Bescapè.
Erano giorni drammatici per la crisi di Cuba che stava spingendo il mondo verso il baratro di una guerra mondiale. Ma quell'uomo, morto su quell'aereo insieme con i suoi due compagni di viaggio, non era proprio un uomo qualunque.
Mattei era l'uomo più potente d'Italia in quel momento. Questa potenza era espressione della grande trasformazione che il capitalismo italiano stava avendo in quel periodo. Sono Giuseppe Antonio Di Marco e ho insegnato filosofia della storia presso l'Università Federico II di Napoli, ora sono in pensione. Enrico Mattei è l'espressione del processo di industrializzazione in Italia negli anni 50-60 che porta l'Italia a diventare la quarta potenza industriale del mondo. Perché? Perché è evidente che per industrializzare gli idrocarburi diventano la questione della materia prima, insomma, cioè è la base dell'industrializzazione. E lui crea l'ENI nel 1953 e che idea ha Enrico Mattei? Enrico Mattei ha l'idea, intorno alla ENI, di rendere pubblico, proprietà della comunità, gli idrocarburi. Il sottosuolo è proprietà dello Stato. Il suolo, invece, rimane proprietà privata per l'agricoltura, l'edilizia, eccetera. Quale fu il mezzo per realizzare questa idea? La partecipazione statale. C'è l'industria pubblica che c'era già nel fascismo, la Repubblica la conservò e in particolare come si espresse questa cosa nell'AGIP, l'AGIP che era quella della pubblicità dei carburanti.
Ma costi per corte maggiore, la potente benzina italiana.
L'AGIP veniva dal fascismo e la rilevò Mattei. Qual era il problema di Mattei? In quel momento gli idrocarburi, il 90% della produzione mondiale, stava in mano alle cosiddette sette sorelle. Cinque grandi organizzazioni commerciali americane, una inglese e una anglo-olandese. Che sono le sette sorelle? Sono delle intermediazioni che comprano il petrolio dei paesi produttori, ne pigliano i profitti e poi dopo chiaramente organizzano la distribuzione e il consumo. Mattei vedeva in questo un elemento parassitario che bisognava combattere. Allora il problema dice no, qua bisogna mettere in relazione direttamente il paese consumatore col paese produttore.
Dobbiamo andare verso un rapporto diverso nel mercato petrolifero. L'ENI ha iniziato una nuova formula, che è quella di pagare i diritti che pagano gli altri, in più di interessare il paese nello sviluppo delle proprie risorse. Ma questo non è altro che il primo passo verso quei rapporti diretti che fra il paese produttore e il paese consumatore, cioè non essendoci più il terzo intermediario in mezzo.
E quindi si oppose alla cosiddetta legge 50-50, vale a dire i profitti andavano metà al paese produttore e metà a queste agenzie. Qual era il progetto che voleva portare avanti? Era invece del 75% al paese produttore di petrolio e il 25% al paese consumatore.
Erano abituati a considerare i mercati di consumo come riserve di caccia per la loro politica monopolistica. E noi abbiamo cominciato a rompere questo, perché siamo passati al di fuori di queste grandi compagnie, di questo cartello.
Questo significava però prendere posizione netta per i paesi che cominciavano il processo di decolonizzazione. Quindi andiamo a mettere i pozzi, a fare direttamente patti con i paesi in via di sviluppo, i paesi che si stanno decolonizzando. Chiaramente questo significava andare proprio frontalmente contro gli Stati Uniti e Francia e Inghilterra, i paesi colonizzatori.
Abbiamo bisogno di lavorare e non possiamo più andare all'estero come dei poveri emigranti che non hanno nessun'altra forza che le proprie braccia. Noi vogliamo andare anche noi come imprenditori, con l'assistenza tecnica e con tutto quello che un paese moderno come il nostro oggi può dare.
Ma non erano solo gli idrocarburi, il petrolio e il gas a creare problemi. Quasi provocatoriamente, Mattei portò avanti anche un'apertura verso la comunista Unione Sovietica.
Il presidente dell'ENI, Enrico Mattei, fa da guida all'eminente uomo politico nella visita all'importante complesso di San Donato Milanese. Alexei Kosygin, il vicepresidente del Consiglio Sovietico, è venuto in Italia in forma privata. Durante il suo breve soggiorno ha preso contatto con numerosi esponenti dell'industria italiana e ha visitato alcuni fra i maggiori impianti industriali del nord. A Metanopoli, nel corso dell'interessante passeggiata scientifica attraverso gli attrezzatissimi laboratori e l'impianto pilota, ferma particolarmente la sua attenzione sull'attività di progettazione della SNAM Progetti nel settore petrolchimico e della raffinazione. Al termine della visita, il vice primo ministro ha parole di ammirazione per i brillanti risultati raggiunti in questo campo.
Mattei riuscì persino a contagiare il presidente della Fiat, Gianni Agnelli, che successivamente avrebbe aperto uno stabilimento in una città sul Volga, che venne chiamata Togliattigrad in onore del capo del Partito Comunista Italiano. E che i problemi fossero tanti lo ricordò anche il ministro degli esteri di allora, il democristiano Giuseppe Pella.
Come ministro degli esteri non nascondo che qualche volta mi sono trovato in difficoltà, perché non sempre determinati contatti dell'ENI erano allineati con gli orientamenti della politica estera italiana.
Ma torniamo alla questione principale, quella degli idrocarburi.
Enrico Mattei comincia con l'Egitto di Nasser, arriva fino nel Sinai e si trova precisamente nel momento della crisi di Suez, quando Nasser aveva nazionalizzato Suez.
Teatro, il desolato paesaggio della penisola egiziana del Sinai. Una regione aspra, inospitale, dal clima tremendo. Eppure sotto quella sterile sabbia enormi ricchezze potevano essere celate. Occorreva del coraggio per portarle alla luce. La nostra maggiore organizzazione petrolifera ebbe quel coraggio.
Nel frattempo lui ebbe una grandissima intuizione, e cioè che il futuro sarebbe stato del gas metano.
Per lo studio e la costruzione dell'oleodotto Suez-Cairo, il consorzio italiano Snam-Dalmine ha avuto dall'Egitto la preferenza di fronte a ditte concorrenti di ogni parte del mondo. Capo dello Stato Nasser, ministri e membri del corpo diplomatico
Sono presenti alla cerimonia di inaugurazione cui è intervenuto l'ingegner Mattei, presidente dell'Ente Nazionale Idrocarburi.
E l'industria italiana comincia ad alimentarsi a questa nuova fonte di energia.
I risultati premiarono largamente la fiducia, la costanza, i sacrifici degli operai e dei tecnici italiani, che ebbero sempre al loro fianco, in uno spirito di leale collaborazione, maestranze ed esperti egiziani.
E allora a questo punto, a poco, colui che gli Stati Uniti credevano un cowboy senza petrolio, quindi un avventuriero, e invece adesso il petrolio lo cominciava a tenere. E questa cosa cominciò a allarmare.
L'onorevole Mattei si trovava a Teheran per la firma di un importante documento. L'atto costitutivo di una società italo-iraniana per la ricerca e lo sfruttamento del petrolio in tre vaste zone del paese.
Si arriva nel 1957 al clou della questione, cioè il rapporto con l'Iran, dove c'era lo Shah. Va lì c'era molto più petrolio, si conclude il contratto, si formalizza 75% all'Iran, 25% invece a Leni nel nostro caso, e questo naturalmente scioccò.
È un segno di previdente saggezza l'aver compreso che le nazioni hanno diritto a partecipare in forma diretta allo sfruttamento delle risorse petrolifere del proprio sottosuolo. Questo è lo spirito che ha dettato gli accordi stipulati dall'ENI con l'Iran e l'Egitto. Accordi di cui già possiamo avvertire i benefici. Numerose industrie, officine, impianti, forse la vostra stessa automobile, utilizzano oggi il prezioso liquido che al ritmo di 50.000 tonnellate mensili giunge dal Sinai nei nostri porti. Così l'Italia, con opere pacifiche, con il suo fecondo lavoro, con l'entusiasmo e la tenace laboriosità della sua gente, è presente nel Medio Oriente.
Fare questa operazione contro le sette sorelle significava puntare sui paesi in via di sviluppo.
Lo stesso Mattei raccontò uno dei momenti di contrasto maggiore con un rappresentante delle sette sorelle.
Io l'anno scorso, nel mese di dicembre, fui chiamato a incontrarmi con uno dei sette grandi. Hanno un bilancio che è quasi pari al bilancio dello Stato italiano, a Monte Carlo, dove mi chiamò. Tutta la collaborazione riguardava l'Italia. Tenere su più i prezzi, guadagniamo tutti di più. È proprio il contrario di quello che devo fare io, che sono l'esponente dell'azienda dello Stato. Io devo cercare di portare al consumatore tutto quello che è possibile. E io gli dissi, ma in Italia di cosa? Io credo che avete finito di fare una politica vostra, che da adesso in avanti la faremo noi. Mi disse, che cosa vuol fare in Tunisia? Ma dico, in Tunisia noi vogliamo costruire una raffineria. Dice, voi non farete la raffineria, dice, perché la faremo noi. Noi con una delle altre grandi società, di un'altra delle sette sorelle. Molto umilmente gli chiesi, cosa ne pensa se invece di farli in due, se si facesse in tre? Disse, no. E allora io tirai fuori dalla tasca la matita, avevo altri argomenti da discutere. Lo guardai, li cancellai. E gli dissi, ho l'impressione che non abbiamo più niente da dirci, però dico, lei il colloquio di oggi se lo ricorderà per tutta la vita.
E nel Mediterraneo ovviamente l'emblema della decolonizzazione era l'Algeria. Mattei va lì e questo significava entrare in urto con gli ambienti conservatori francesi, tutti quanti questi gruppi conservatori francesi, settori dell'esercito francese, gliela giurarono e ci furono le lettere minatorie dell'OAS. Il giorno prima, nell'ottobre 62, che Khrushchev ritirasse i missili da Cuba, si arriva all'incidente.
Siamo così tornati a quel 27 ottobre 1962, prima di cambiare l'interlocutore, passando dallo storico al magistrato, da colui che si occupa della verità storica a colui che lavora per la verità giuridica, ecco alcuni inserti per ricordarci cosa accadde subito dopo quel tragico giorno. A parlare è la cognata di Mattei, Beatrice.
All'inizio c'è stato come un silenzio la sua morte, quasi come se non osassero dare un'opinione.
E anche il famoso giornalista Giorgio Bocca.
E così ai funerali tutte le autorità erano presenti, compatte, come dire, questo è un caso oramai chiuso, noi non vogliamo più parlarne perché è un caso che implica tutta la politica interna dell'Italia.
La tesi dell'incidente e la conseguente chiusura del caso con tanto di oblio durò decenni, fino a quando, a scalfire un silenzio al sapore dell'omertà garantito da molti fuori legge e soprattutto non fuori legge, ci pensò, guarda caso, un mafioso.
Le indagini nascono a Pavia quando la procura di Caltanissetta aveva inviato all'ufficio giudiziario pavesi un bel mare di dichiarazioni rese da un collaboratore di giustizia, tale Ianni, che diceva di aver saputo che Enrico Mattei era stato ucciso per conto delle compagnie petrolifere da alcuni mafiosi italiani che a loro volta avevano ricevuto le indicazioni e la richiesta da mafiosi americani, di Cosa Nostra americana. Le indagini iniziano nel 1995 perché non pareva una cosa particolarmente urgente. Il fatto era avvenuto molti anni addietro, allora erano 30 anni circa, c'erano altre cose più urgenti da fare. Sono Vincenzo Calia. Quando ero in procura, la procura della Repubblica di Pavia, ho svolto delle indagini che riguardavano la morte di Enrico Mattei, poi sono passato alla procura generale di Milano e da pochi mesi sono in pensione.
Le indagini di Vincenzo Calia iniziano quindi a Pavia, visto che Bascapè, il luogo dove è caduto l'aereo di Mattei, è un piccolo comune pavese. Ma sono indagini che si rivelano subito difficili, se non impossibili, dopo decenni di depistaggi e distruzione di prove, come ha ammesso senza alcuna esitazione un maresciallo dei carabinieri, Enrico Guastini.
Questi sono gli atti dell'inchiesta del 62. Sono solo questi, non c'è altro. Qui praticamente non c'è nulla, non è stato fatto alcun tipo di indagine, non è stato fatto nulla a suo tempo, né poteva essere fatto, perché sul luogo dell'incidente i pezzi, contrariamente alle norme, sono stati lavati immediatamente, disinfettati, e gli strumenti dell'aereo, che non potevano essere lavati, sono stati messi a bagno nell'acido. Questo risulta agli atti, quindi non era possibile in ogni caso fare nulla.
Il processo sulla morte di Enrico Mattei ha accertato senza ombra di dubbio che l'aereo era stato abbattuto a seguito di un sabotaggio rappresentato da una carica di circa 100 grammi di tritolo posta dietro il cruscotto del velivolo ed esploso nel momento in cui il pilota Ernerio Bertuzzi aveva dato il comando di fuoriuscita del carrello poco prima dell'atterraggio, che avrebbe dovuto aver luogo a Linate, più o meno all'altezza di Bascapè.
Quindi il delitto è enorme, i suoi protagonisti, soprattutto i mandanti, certamente potenti e autorevoli come le sue vittime, a cominciare da Mattei, ma alla fine, nonostante gli sforzi della procura di Pavia, la montagna partorì un topolino. L'unico imputato in quel processo fu un contadino di Bascapè, Mario Ronchi.
Questo contadino Ronchi era stato rinviato a giudizio per false dichiarazioni al pubblico ministero, non certo per la morte o per concorso nella morte di Enrico Mattei. In un primo momento aveva riferito la sera stessa ai giornalisti della RAI, aveva riferito di aver visto un'esplosione delle lucciole in cielo, un boato, e poi dopo ha ritrattato nei giorni successivi sia ai carabinieri che al Procura della Repubblica Pavese ha ritrattato dicendo che lui era in giro col trattore e aveva visto solo delle fiamme levarsi dal terreno e si era quindi avvicinato e si era reso conto trattarsi di un aereo. E quindi questo signore fu rinviato a giudizio per false dichiarazioni al pubblico ministero.
Alla fine il Ronchi venne riconosciuto colpevole, ma dopo più di 30 anni il suo delitto cadde in prescrizione. Un delitto di falsa testimonianza, di per sé piccolo rispetto al resto, che però risulta importante perché fornisce un'altra prova clamorosa dei depistaggi fatti per proteggere gli assassini di Mattei. Quando il pubblico ministero Calia fa ascoltare in aula il video della RAI registrato la sera del 27 ottobre dal giornalista Bruno Ambrosi, risulta evidente la sua manomissione con vari tagli.
Ha visto, cosa ha sentito lei?
Ma ho visto c'era del fuoco, delle fiamme.
Che ora era circa?
7:10, 7:15. Purtroppo era un aereo.
C'erano molte fiamme ancora?
Sì.
È logico pensare che qualcuno, nell'archivio romano della RAI, eliminò le parole di Ronchi riguardo lo scoppio in cielo dell'aereo, parole che provavano l'attentato e che vennero successivamente ricostruite grazie alla lettura labiale. E fu lo stesso giornalista a commentare la manomissione.
Tutti i telegiornali, però, per legge, sono registrati centralmente a Roma in questo caso, pensavo che quello che non si era visto lì si potesse ritrovare nella registrazione integrale dei programmi. E è stata grande la mia sorpresa quando lo stesso giudice mi ha detto che anche la registrazione originale, diciamo, complessiva del programma non esisteva più nell'archivio centrale. E questo è molto raro, è un fenomeno straordinario.
Ad oggi nessuna delle molteplici azioni delittuose per realizzare la strage di Bascapè e per garantirne l'impunità, come quella appena ascoltata, è stata punita. Eppure c'è stato negli anni un grande scambio tra la procura di Pavia e varie procure siciliane che indagavano anche su altri delitti, legati sempre all'uccisione di Mattei, a cominciare dalla sparizione di un giornalista.
Mauro De Mauro, il giornalista siciliano scomparso nel 1970, prelevato da mafiosi sotto la sua abitazione, sequestrato e ucciso perché aveva scoperto qualcosa relativa alla morte di Enrico Mattei, sulla quale stava indagando a seguito di un incarico ricevuto dal regista Francesco Rosi per il film Il caso Mattei. Mentre Pavia indagava incidentalmente su De Mauro, specularmente gli uffici giudiziari di Palermo indagavano incidentalmente sulla morte di Mattei.
Quindi, al di là delle più che sacrosante scusanti dell'autorità giudiziaria, il delitto Mattei, riconosciuto come tale, come delitto, dopo più di 30 anni, rimane totalmente impunito, ma anche per lo più indecifrabile.
La verità giudiziaria c'è già stata circa le cause della morte, non c'è stata circa gli autori del reato. Questo è indubbio. Bisogna premettere che verità storica e verità giudiziaria non coincidono. Dove un magistrato ritiene di non poter continuare negli accertamenti, di non poter affermare qualcosa di certo giudiziariamente, è lì che comincia il lavoro degli storici. Gli storici non hanno i vincoli e i limiti che l'autorità giudiziaria ha. Gli storici possono intravedere una certezza dove il tribunale, dove il giudice ha ritenuto di dover abbandonare. Già solo il collegamento tra la morte di Mattei e altre morti, in particolare quella di De Mauro, come dicevamo, ma anche quella di Pierpaolo Pasolini, che è stata accomunata sotto alcuni aspetti alla morte di Enrico Mattei. Già dicevo, la valutazione complessiva di questi episodi potrà portare, a mio parere, alcuni storici, non oggi, ma domani o dopodomani, a chiarire o avanzare delle ipotesi più concrete di quanto possa fare, ripeto, l'autorità giudiziaria.
Concludiamo questo laser con un'ultima affermazione dello storico, il professor Di Marco.
Il fatto che non ci sia neanche l'indizio di chi possa essere stato, a mio modo di vedere, ti dà la prova del fatto che ci sono forze gigantesche che dietro si muovevano. Mandanti ed esecutori dovevano essere pezzi grossi, insomma, si muovevano interessi di stati, di corporazioni multinazionali.
Sarà poco, ma tristemente questo è.